Bene, iniziamo il secondo viaggio missionario di Paolo e questa volta il nostro accompagnatore sarà il carissimo Enrico che ci aiuterà a capire
che cos'è Virgilio oppure
Beatrice.
Che ci aiuterà a capire questa parte teologica che in parte vedremo ha degli elementi ripetitivi rispetto alle precedenti e in parte ci dà delle nuove rivelazioni.
Sì, i capitoli che ci interessano sono il finale del 15 fino al 18, no? Che è il secondo viaggio di Paolo e quello che affrontiamo in questi capitoli è quella che viene chiamata sezione di viaggi. Quindi avremo una successione di tappe, quindi se avete davanti le dispense con tutte quante le strade che vengono percorse, le città che vengono toccate, quindi tappe, luoghi, persone che si incontrano e che in qualche modo interagiscono con i nostri eroi e varie peripezie dei protagonisti, no? I problemi che incontriamo e che Paolo e i suoi aiutanti incontrano non sono poi tanto diversi da quelli già commentati nei capitoli precedenti. In fondo un viaggio è sempre un viaggio, no? E i punti fondamentali per comprendere un po' il racconto sono questi quattro. Allora, il primo: il secondo viaggio di Paolo è circoscritto in quattro capitoli, tre e mezzo, va? No? E anche se sembra veloce, perché è breve, sono più di quattro anni, quindi è un viaggio lungo, dal 49 dopo Cristo al 53, questo più o meno è il periodo. Secondo, non sono i missionari a guidare il viaggio, ma è lo Spirito Santo. Lui suggerisce le mete, ferma Paolo, indica la strada, manda dei segni per far capire ai missionari che devono fare. Terzo, in questi capitoli non c'è alcun gran discorso, a differenza degli altri, no? Se non quello di Paolo ad Atene, che però era meglio che non lo faceva perché sarà un fallimento, per cui se stava zitto forse guadagnava un po' di più. Quattro, il quadro che Luca ci propone è una teoria di vicende umane, a volte mediocri, altre negative, le vedremo subito, altre sorprendenti, ma sempre impastate dalla certezza che la promessa di Gesù di essere presente, di essere il vivente che cammina a fianco di chi lo annuncia, è rispettata e assolta in ogni episodio. Quindi cominciamo a leggere, finiamo il capitolo 16, quindi dal versetto 36 al versetto 41. Che qualcuno legge?
Legge dal 16?
Sì, capitolo 16 dal 36.
La parte precedente.
Sì. Scusate, era la lettera del Concilio di Gerusalemme e poi avevamo letto anche il parallelo nella lettera ai Galati, la versione paolina. Anzi, avevamo già accennato questi versetti, ma li riprendiamo un momentino. Dal 36 in poi.
Dopo alcuni giorni, Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere insieme anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro nella Panfilia e non aveva voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. E attraversando la Siria e la Cilicia dava nuova forza alle comunità.
Sì, mi sono sbagliato io, volevo dire il finale del capitolo 15. Ormai a una certa età si comincia a vedere i numeri diversi, no? Allora, il motivo del viaggio l'abbiamo sentito. Torniamo a visitare i fratelli nelle città in cui abbiamo parlato e annunciato Cristo, no? Per vedere come stanno. E questo è il piano di Paolo, la sua programmazione. Vedremo nei prossimi capitoli che non è il piano di Dio. E ciò che doveva essere un viaggio per confermare la fede di chi ha creduto, diventa il trampolino per andare là dove nemmeno Paolo aveva pensato. L'Europa, la Grecia, la Macedonia, la grande Atene e la Corinto corrotta. La partenza, abbiamo sentito, è funestata da una vicenda umana poco edificante, no? Paolo e Barnaba litigano tra di loro. Il motivo del contendere è il fatto che Barnaba voleva portarsi dietro Giovanni, detto Marco. Paolo non vuole portare colui che li aveva lasciati in Panfilia. Al capitolo 13 c'è proprio questo distacco tra Paolo e Marco, no? E il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Allora, e c'è un umanissimo e meschino motivo di ripicca in Paolo, di cui conosciamo il caratterino non facile, o c'è dell'altro? I commentatori, sulla base che avete letto di Galati 2, intravedono motivi più profondi e seri. Tra i tanti seguiamo le indicazioni che ci dà Roloff, che dice: Paolo difendeva ad Antiochia la sua prospettiva dell'Evangelo libero dalla legge, che non costringeva i pagani a seguire le norme di purità giudaiche. Era in questo isolato di fronte a Pietro, a Barnaba e alla maggioranza della comunità. Quindi Paolo racconta che quando Pietro, nella lettera ai Galati, venne ad Antiochia, si intratteneva senza problemi con tutti i fratelli, ma giunti dopo di lui altri giudeo-cristiani da Gerusalemme, Pietro si vergognava di farsi trovare in compagnia di pagani convertiti. Tanto che pure Barnaba, dice Paolo, si lasciò attirare dalla loro ipocrisia. Paolo racconta di un confronto con Pietro su questo argomento ad Antiochia, che il libro degli Atti non menziona, ma ciò può aver creato una certa tensione tra Paolo e Barnaba, che si acuisce quando viene proposto Marco come compagno di viaggio. Giovanni Marco, per la sua origine, era vicino alla linea della comunità di Gerusalemme. Quindi c'è motivo di credere, continua il Roloff, che Barnaba e gli antiochieni volessero imporlo come collaboratore a Paolo per controllare che Paolo seguisse davvero le direttive del concilio di Gerusalemme oppure non facesse di testa sua.
Commissario politico.
Dice: quello è una testa calda, mettiamogli qualcuno a fianco che lo controlli e che appena va fuori dello schema prende il telefonino: oh, guarda che ne ha combinata un'altra, e allora interveniamo, no? Comunque sia, questa diatriba ci insegna, primo, che anche nella primissima chiesa c'era tensione, dissidio, e ciò ci consente di dare un volto più realistico, più vicino a noi, a questi personaggi aureolati, no? Dai racconti agiografici. Litigavano anche loro, come facciamo noi. C'era dissidio nella primissima chiesa, come sembra, pare, non è certo, anche oggi, no? C'era un un Francesco da una parte e una curia dall'altra, che insomma controllavano che il Papa non facesse cose strane. Secondo, ci insegna a capire, come indica Luca, che da questi contrasti può nascere una maggiore opportunità per il diffondersi della parola. No, invece di una missione ne nascono due, Paolo e Sila verso la Siria, ma Barnaba e Marco vanno verso Cipro. Quindi dalla prima idea andiamo da una parte, adesso ne vengono fuori due. Da una parte D'Alema e Bersani, dall'altra parte Renzi e può essere un'opportunità anche questo. Terzo, che si può anche litigare, scegliere vie diverse nella Chiesa, ma mai separarsi sull'essenziale, mai creare scisma. Questi non fanno uno scisma, non si dividono in chiese diverse, no? Io faccio questo, faccio il protestante, tu fai l'ortodosso, no? Questi rimangono in un'unica credenza, in un'unica fede, anche se il loro modo di parlare, il loro modo di evangelizzare risulta diverso, come anche il loro modo di accogliere coloro che non provengono da Israele. Quarto, ogni dissidio nella Chiesa deve essere poi sanato. Paolo modificherà il suo atteggiamento verso Marco. Nella seconda Timoteo, capitolo 4, dice a Timoteo: prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile nel ministero. E nella lettera a Filemone, al versetto 24, è scritto che Marco è in carcere con Paolo a Roma. Quindi in qualche modo il dissidio a un certo punto trova la maniera di sciogliersi e i due si rincontrano, anzi Paolo dirà: portati Marco perché è molto utile. Quindi riconoscono anche il carisma differente e riescono a unificarlo. Questo è molto importante, no? E anche Barnaba farà pace con Paolo, torna all'armonia. In 1 Corinti 9 si attesta questa pacificazione. La tradizione vorrà che Barnaba è con Paolo anche lui a Roma, e dopo il martirio di Paolo andrà a Milano come vescovo. Quindi c'è questa pace. Passiamo allora al capitolo 16, i primi 5 versetti.
Scusa, Milano come primo vescovo?
Come primo vescovo di Milano.
Ma non è stata un parolaggio?
Dopo. Il primo vescovo di Milano, secondo la tradizione, è proprio questo Barnaba. Qui siamo già negli anni 70.
C'è la chiesa di San Barnaba.
Una leggenda devozionale milanese lo vede arrivare a Milano il 13 marzo del 53. Al suo passaggio la neve intorno a lui sarebbe scomparsa e sarebbero sbocciati i primi fiori. Nei pressi di Sant'Eustorgio convertì e battezzò e Milano divenne diocesi. Il vescovo fu poi, dopo di lui, Anatalone, suo compagno di viaggio.
Ambrogio arriva un po' dopo, però è importante.
Allora, nel martirio di San Barnaba, manoscritto tratto dalla leggenda aurea del solito Jacopo da Varazze, che ha scritto di tutto e di più, sì. Secondo la leggenda, Barnaba continuò poi a viaggiare e a predicare fino a Salamina, dove fu lapidato da alcuni giudei nel 61. Sembra che al momento del martirio avesse in mano una copia del Vangelo di Matteo. Ecco perché i suoi attributi sono il bastone del pellegrino, il ramo di palma e il Vangelo di Matteo, che è il Vangelo dei giudei, sì. Perché lui è l'ala dura.
Comunque viene riconosciuto come primo vescovo di Milano.
Come fondatore della diocesi di Milano. Poi che sia stato vescovo, dice che mise come vescovo il suo compagno di viaggio Anatalone.
Si continuava a girare.
Poi appunto è andato fino a Salamina.
Era un missionario.
Come sempre sceglievano poi una persona da lasciare dopo di loro.
Esatto. Esatto, e questo Anatalone.
Allora leggo il
primi 5 versetti.
Dunque, Paolo si recò a Derbe e a Listra. C'era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Egli era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere per riguardo ai giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. Le comunità intanto si andavano fortificando nella fede e crescevano di numero ogni giorno.
Permettetemi ancora una cosa su Barnaba e Milano. Allora, la Chiesa Cattolica e quella ortodossa lo commemorano l'11 giugno. Per secoli a Milano la primavera si festeggiava il 13 marzo, giorno dell'arrivo di San Barnaba. Nel 1396 tale giorno venne proclamato il giorno di astensione dal lavoro e nel 1583 sarà solennemente riconfermato da San Carlo Borromeo Dies Festivus, ossia giorno di festa. Il suo cranio è conservato presso la chiesa parrocchiale di Endenna nel comune di Zogno in provincia di Bergamo.
Di Barnaba.
Un braccio nella basilica di San Barnaba a Marino in provincia di Roma. Vabbè.
Sugli altri pezzi non sappiamo, però può darsi che possano uscire fuori. Allora, Luca segue il viaggio di Paolo e Sila e lascia perdere il buon Barnaba insieme con Marco, no? Questo Sila la tradizione lo identifica con il Silvano che trovate nella prima lettera ai Tessalonicesi, seconda lettera ai Tessalonicesi, seconda lettera ai Corinti, tutto al capitolo primo. Quindi è uno che segue Paolo nei vari viaggi. Tornano a Derbe e Listra, dove Paolo era già stato al capitolo 14. La loro attività missionaria è così descritta: confermare nella fede le comunità e dare forza, mettere al corrente sulle decisioni del concilio perché le chiese restassero unite, terzo, far crescere il numero dei credenti. Chi è questo Sila? È un componente della comunità giudaica di Gerusalemme. Sila è la traduzione greca dell'ebraico Saulo. Quindi ha lo stesso nome di Paolo, quindi c'è Paolo 1 e Paolo 2 poi praticamente che vanno in giro. Si pensa che sia anche chiamato Silvano, ma non siamo sicuri di questo, no? La prima lettera di Pietro fu scritta da lui, capitolo 5:12, vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, che io ritengo fratello fedele per esortarvi. Non si sa se siano la stessa persona, la tradizione dice che sono la stessa, ma insomma sembra strano che uno che è andato in giro con Paolo e poi si ritrovi con Pietro e gli faccia da scrivano, ecco, però nella chiesa succede di tutto e di più, quindi possiamo anche pensare che sia la stessa persona.
Lo hanno cambiato di dicastero.
Esatto. Oh, hanno perso Marco. E allora a Listra, al suo posto, arriva questo Timoteo, che diventerà uno dei massimi collaboratori di Paolo, gli scrive ben due lettere, e vescovo di Efeso, diventerà vescovo a Efeso, in 1 Corinti 4:17 viene chiamato mio figlio, diletto e fedele. È citato almeno 15 volte nelle lettere di Paolo, quindi è un personaggio importante. Timoteo nasce da un matrimonio misto. Il padre è pagano, greco, ma la madre è Eunice e la nonna Loide sono ebree. Questi nomi non me li sono inventati, lo trovate nella seconda lettera a Timoteo 1:5 quando dice salutami tutti i familiari e cita la madre Eunice e la nonna Loid. No? Quindi per la legge giudaica, anche se figlio di matrimonio impuro è la famosa Porneia di cui si parlava al capitolo 15, il papà è pagano, Timoteo è ebreo a tutti gli effetti, perché la madre è ebrea e quindi è soggetto alla legge mosaica. Inoltre sappiamo che è stato educato alla fede giudaica, perché nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3,15, Paolo dice di Timoteo: conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Quindi doveva essere anche un buon conoscitore dell'Antico Testamento. E si è poi convertito alla nuova fede durante il primo viaggio di Paolo. Al versetto 3 Paolo vuole che parte insieme con lui, lo prese e lo fa circoncidere. Questo già sembra un po' strano, no? Come Paolo si è sempre schierato contro, sto poveraccio già adulto deve sottoporsi a questa simpatica operazione che non deve essere proprio una libidine, insomma,
e che allora ci faceva senza anestesia.
Esatto.
Già adesso è doloroso.
Esatto. Tutti, dice però Luca, sapevano che suo padre era greco, quindi si sapeva in giro di questa anomalia, no? E che probabilmente era stato proprio il padre ad opporsi al segno distintivo dell'ebraismo. Uno immagina un padre greco, forse importante, no? Visto che è importante il figlio, quindi un filosofo, probabilmente un magistrato, una personalità importante, di fronte alla richiesta della moglie, facciamo circoncidere il bambino, gli avrà detto: ma per piacere, ma dobbiamo fare proprio sto danno, ma chi fa, no? E quindi ci sarà stato un po' di diatriba tra i due, ma alla fine è il padre, per la cultura e la mentalità di quei tempi, che decide determinate cose. E quindi probabilmente il Timoteo non è stato circonciso proprio perché la famiglia del padre era contraria a queste cose, che per loro erano barbarie, erano poco importanti. Allora, perché Paolo fa circoncidere Timoteo? I commentatori danno due risposte. La prima è un carattere tattico. In vista di un'opera di evangelizzazione che parte nelle sinagoghe, un ebreo non circonciso era considerato impuro, non poteva entrare nella sinagoga, e se entrava poteva suscitare delle rivolte, perché con la sua impurità rendeva impura tutta la compagnia. E quindi Paolo rischiava neanche di entrare in sinagoga se accompagnato da una personalità conosciuta come impura. Quindi dice: meglio che te circoncidi subito, così possiamo entrare nelle sinagoghe tranquille. Se qualcuno ti dice: ma tu sei... spogliati, così possiamo dimostrare tranquillamente che possiamo entrare come tutti gli altri. Secondo è un'opinione di Attinger, monaco di Bose. Dice: dal momento che Timoteo era ebreo, doveva portare nella sua carne il segno della propria appartenenza al popolo di Dio, non certo per la salvezza, perché essa si trova in Cristo e non nella circoncisione. Era piuttosto questione di obbedienza alla legge che Dio aveva dato ad Israele. Un ebreo resta tale e deve, agli occhi di Paolo, essere circonciso. Questa è l'opinione di Attinger. Io credo che questo episodio serva solo a Luca per sottolineare che per Paolo sono già dimenticati i motivi di dissidio con la comunità di Gerusalemme, per dimostrare di essere anche lui nella linea dell'ortodossia. Peccato che ci vada di mezzo Timoteo, ma comunque, no? E quindi la pace regna nella Chiesa. Scriverà Paolo sempre ai Galati, capitoli 5 e 6: la circoncisione non conta nulla, così come la non circoncisione. conta invece l'osservanza dei comandamenti. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Quindi lo stesso Paolo probabilmente a posteriori riconosce di aver obbligato il povero Timoteo a qualcosa che forse con un po' più di apertura mentale lo si poteva evitare. In ogni caso Timoteo è circonciso, può entrare tranquillo nelle sinagoghe e questo è un grimaldello molto importante per Paolo. Per Paolo che è vero che è stato all'estero parecchio, ma lui era un ebreo osservante, discepolo di Gamaliele. Quindi il suo modo di interpretare la scrittura era molto, se vogliamo, più simile alla linea ebraica di Gerusalemme. Timoteo, conoscitore delle scritture, educato probabilmente in una cultura greca, poteva servirgli all'interno delle sinagoghe per discutere della legge in maniera diversa dalla sua. Inoltre Timoteo probabilmente conosce molto bene il greco, visto che è figlio di padre greco, e quindi conosce molto meglio di Paolo la versione greca della Bibbia, la versione dei 70. E quindi questo può aiutare tantissimo Paolo a discutere di Antico Testamento, perché ha al suo fianco uno che è cresciuto con quella testa, con quella cultura, con quel modo di tradurre la scrittura che un ebreo vissuto in Palestina conosce forse meno rispetto a Timoteo. Quindi è veramente importante e quindi Paolo lo costringe a questo gesto proprio per averlo al 100% all'interno delle sinagoghe dove la scrittura era in greco e dove il commento era dei rabbini greci, che Paolo probabilmente conosceva così come noi conosciamo così i commenti rabbinici. Quindi avere uno proprio ferrato in quel campo era utilissimo. Andiamo avanti, versetti dal 6 al 10.
Attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, avendo lo Spirito Santo vietato loro di predicare la parola nella provincia di Asia. Raggiunta la Misia, si dirigevano verso la Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, attraversata la Misia, discesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Gli stava davanti un macedone e lo supplicava: passa in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe avuto questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci aveva chiamati ad annunziarvi la parola del Signore.
Allora, probabilmente Paolo e compagni avevano già un loro itinerario in testa, ma per ben tre volte lo Spirito Santo interviene per far loro cambiare direzione. Avete visto, versetto 6, lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola in Asia. Versetto 7, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Versetto 9, l'apparizione del Macedone a Paolo. Versetto 10, dopo la versione, cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamato lì. Luca non ci fa capire in che modo lo Spirito guidi i missionari. Ci impedì, fummo impediti, come? No? Ci sono varie ipotesi, anche se a noi sotto sotto piacerebbe tanto un intervento diretto di Dio nella nostra vita che ci guidasse nelle nostre scelte e difficoltà. Dice, ma come? Qui tutto spiano, lo Spirito interviene, no, non di qua, dovete andare di là, no. E nella nostra vita, mannaggia, non succede mai una roba del genere, no? specialmente quando ripensiamo agli errori fatti in gioventù, queste, ma perché non è intervenuto lo Spirito come per questo? Come interveniva lo Spirito? Primo, attraverso le profezie, come era avvenuto ad Antiochia, a capitolo 13. Sila verrà detto profeta negli Atti tra poco, è detto profeta al capitolo 15, come capiterà tra poco al capitolo 21 con un certo profeta Agabo, no? Che dirà devi andare di qua, imprigionerà Paolo durante una preghiera e Paolo dice ma che stai a fare, mi stai, no? Dice, ti dice lo Spirito se vai a Gerusalemme questa è la fine che farai. Quindi c'è la profezia che interviene e lo Spirito suscita profeti che indicano alla comunità la strada. Secondo, lo Spirito interviene attraverso visioni. Vi ricordate quella di Pietro, no? Della tovaglia apparecchiata che immediatamente ha davanti. Sogni, apparizioni. Terzo, attraverso una lettura nella preghiera e nella disponibilità dei segni dei tempi. Probabilmente nella preghiera qualcuno della comunità ha avuto l'intuizione, non andiamo verso di là, probabilmente avevano saputo che c'erano dei disordini, che ne so, c'era lo sciopero dell'Alitalia per cui non potevano partire, allora ma andiamo da un'altra parte e poi a posteriori dicono ma guarda è stato proprio lo Spirito a intervenire perché è andata bene la scelta che abbiamo fatto, un po' come noi che a posteriori riguardando la nostra vita diciamo ma guarda, no? Mi è capitato quel fatto in gioventù a cui non avevo dato assolutamente importanza e mi era sembrata una stupidaggine e poi invece guarda come mi ha cambiato la vita. Allora in quel fatto che è capitato forse c'era la mano, lo zampino, visto che è una colomba, dello Spirito che mi ha portato a intraprendere determinate cose, no? Oppure, quarto, nella capacità di saper leggere i segni di Dio in normali avvenimenti della vita. Qui Paolo nelle lettere può aiutarci, perché nella lettera ai Galati, al capitolo 4, versetto 13, dice «Sapete che durante una malattia del corpo vi annunciai il Vangelo la prima volta». Quindi Paolo si è fermato perché si è ammalato, Galati 4:13, no? E anche una malattia che ti ferma per un po' può essere letta come indicazione dello Spirito. Alcuni commentatori vedono in questa malattia la causa dell'arrivo del medico Luca a fianco di Paolo. No, si sente male, improvvisamente, oddio, ci fermiamo, lo Spirito ci impedì di andare. Chiamano un medico, arriva questo Luca che era il medico della mutua del luogo, no? Cura Paolo, però nel tempo in cui Paolo è curato probabilmente Luca è illuminato, probabilmente Luca si converte, probabilmente Luca lascia tutto e comincia a fare il medico itinerante, forse perché Paolo aveva qualche malattia, no? Si parla di epilessia, no? Si parla di qualche malformazione, che forse aveva bisogno di avere un medico 24 ore su 24 al suo fianco. Luca si converte, si entusiasma e quindi parte con loro. Perché avete visto dal versetto 10 all'improvviso cambia il modo di scrivere, no? I fratelli andarono, Paolo andò, Paolo parlò e adesso cercammo di partire. Dice come? No? Fino a prima si parlava in terza persona, singolare e plurale, Adesso parliamo o in prima persona singolare o in prima persona plurale. Partimmo, andammo, eccetera. Quindi significa che da adesso Luca comincia a raccontare quello che ha vissuto, quello che ha condiviso con i discepoli. Diventa un racconto in prima persona. Quello che adesso scrive Luca, fin quando non abbandonerà la compagnia, è tutto farina del suo sacco. Non è ciò che ha ascoltato da Paolo, da Barnaba, da Pietro, ma è ciò che veramente ha vissuto. Quindi, probabilmente, cosa afferma questi missionari? Delle cose comuni che capitano a tutti noi: una malattia, una strada bloccata, qualcosa di molto semplice e concreto che poi a posteriori viene riletto come intervento di Dio, no? Allora, prendete la cartina. L'idea di Paolo e dei suoi amici era quella di seguire la strada imperiale che raggiungeva ad occidente Efeso, ma qualcosa o qualcuno lo impedisce, perciò ripiegano verso nord, puntando verso il Mar Nero e arrivando a Troade, che è un grande porto dal quale partono le comunicazioni per il mondo greco-romano, che ha al suo centro Roma. Qui Paolo ha questa visione, questo sogno, questa intuizione, o è solo la consapevolezza interiore di aver capito il perché dei tentativi di viaggio andati all'aria. Si ritrova a Troade, un grande porto, e dice: ma vuoi vedere che mi devo imbarcare e andare in Europa, visto che siamo qua? E quindi il manoscritto di Occidentale, che è uno dei tanti manoscritti degli Atti degli Apostoli, dice che durante la notte apparve a Paolo in visione un tale, simile ad un macedone, che gli stava davanti, supplicandolo in ginocchio, dicendo: passa in Macedonia, vieni ad aiutarci. Paolo, alzatosi, ci raccontò la visione e subito cercammo di partire per la Macedonia. Fabris dice che il racconto di Luca si ispira ad un modello letterario ellenistico molto noto. Le grandi decisioni storiche di condottieri, di imperatori, spesso avvengono grazie alla visione di personaggi che fanno intuire un futuro ricco di conseguenze storiche. Ricorda Flavio, nelle antichità giudaiche, Giuseppe Flavio, nel libro Antichità Giudaiche, che Alessandro Magno sognò il sommo sacerdote degli ebrei che lo invitava a conquistare l'Asia e l'impero persiano, per liberare poi gli ebrei dalla presenza persiana in Palestina. Anche gli imperatori Cesare e Claudio, ricorda lo storico romano Svetonio, hanno in sogno chiamate o avvertimenti da parte di personaggi misteriosi. Quindi era un po' un genere letterario, molto conosciuto in Occidente, specialmente in Grecia e a Roma, e quindi probabilmente questo sogno, questa intuizione di Paolo è presentata in questo modo per far capire gli occidentali che leggono questo libro che, come è capitato precedentemente ai grandi della storia di Roma e della Grecia, capita a Paolo. Quindi attenzione, quello che sta capitando è fondamentale, è importante, no? Segue una linea che era già stata tracciata dagli storici. Un episodio simile, non so se vi ricordate, lo troviamo in Matteo 27:19, quando la signora Pilata manda a dire al povero Ponzio: non giudicare quell'uomo colpevole, perché in sogno sono stata molto turbata per causa sua. Quindi anche in quel caso Matteo sottolinea un qualcosa in linea con questa tradizione. E poi,
anche la moglie di Cesare, mi pare, no, Sonia, dice non andare Senato oggi.
Esatto, esatto, era quello che ricorda Svetonio, appunto, questo caso. E poi vi ricordate tutti la visione di Costantino, no? Quello a scuola l'abbiamo studiato tutti, no? Come momento fondamentale, no? No? In Oxigno nacque la Democrazia Cristiana, insomma, c'è cose così a quei tempi. Ok, allora andiamo avanti. Andiamo fino al versetto 15, dall'11 al 15.
Salpati da Troade, facciamo vela verso Samotracia e il giorno dopo verso Neapoli e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città alcuni giorni. Il sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera. E sedutici rivolgevamo la parola alle donne con la riunite. C'era ad ascoltare anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò. Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite ad abitare nella mia casa. E ci costrinse ad accettare.
Allora, l'itinerario lo vedete nella dispensa, no? Vanno a Samotracia, poi a Neapoli, non è Napoli nostra, Neapoli, e da qui arrivano a Filippi. Allora, Troade è il porto che unisce l'Asia all'Europa. Vi partono molte navi, probabilmente il fatto di aver trovato posto su una di esse fortifica i missionari nella lettura dei segni di Dio. Erano navi commerciali, trovano posto, dico, oh, allora è proprio la volontà. Da Troade a Filippi ci sono 250 chilometri, quindi non è nel giro di una settimana arrivano, ci impiegano parecchio tempo, no? Qui passa la via Egnazia che porta a Durazzo sul mar Adriatico, sulla sponda dei Balcani, e da lì con un'altra nave si può arrivare tranquillamente in Italia. Si arrivava allora e si arriva anche oggi, vi ricordate tutti i barconi, no, di albanesi e gente dell'est che, facendo lo stesso poi itinerario antico della via Egnazia, riescono ad arrivare fino in Italia.
Egnazia esiste ancora come rovine, sì. Era uno dei due porti fondamentali della Puglia, Brindisi e Egnazia.
Sì.
Siamo andati in bicicletta l'anno scorso, lo conosco.
Sì. Io l'ho fatta un pezzo, ma erano gli anni, la fine degli anni 70, no? Un pezzo della via Ignazia, però in Grecia l'avevo fatto.
Certo. Era un'accorciatoia, tutto sì. sommato, che portava sì, sì.
tutta di San Pietrini, sì, tra l'altro, tutta
una strada in maniera
Esatto.
È una delle tante cose belle dell'Italia da vedere, poco conosciute, perché poi alla fine c'è un museo, hanno realizzato un museo molto significativo, per cui chi va in Puglia
può fare
questa visita che merita.
Esatto, torna a Brindisi.
Sì, sì, sì.
Allora, la città di Filippi prende il nome del padre di Alessandro Magno, no? E poi sarà importante perché ci rivedremo
a Filippi,
no? È città romana dal 42 avanti Cristo, quindi è giuridicamente autonoma. I suoi abitanti erano di diritto cittadini romani, quindi non pagavano tasse o tributi a Roma, neanche la TASI, neanche l'IMU e tutte le altre svariate cose. Non erano soggetti alla legge Fornero. Questo è stato trovato in un manoscritto, lo possiamo dire tranquillamente. Però Paolo si accorge che a Filippi non c'è una sinagoga. Tant'è vero che al versetto 13 dice: il sabato uscimmo fuori dalla porta, quindi vanno fuori, lungo il fiume dove ritenevamo si facesse la preghiera. Ci sono degli ebrei a Filippi, non ci sono delle sinagoghe, questi il sabato che fanno? No? Quindi un luogo a circa 800 metri, i 750 passi consentiti al sabato, no? E poi ci doveva essere un torrente adatto alle abluzioni rituali. Si pensa che quel sabato hanno camminato parecchio, no? Per trovare il posto. Finalmente riescono a trovarlo, no? E il primo cristiano europeo, il mio cellulare me lo lasciamo andare, è una donna. Versetto 14, si chiama Lidia, commerciante di porpora, quindi probabilmente faceva vestiti o conciava le pelli, no? Con la porpora, originaria di Tiatira, città famosa appunto per la lavorazione dei tessuti dal color rosso intenso. Lidia probabilmente è timorata di Dio, cioè non è ebrea, viene dall'Asia, no? Non ha un nome ebraico e commercia in tessuti. Probabilmente il lavoro che fa come il conciatore di pelli da cui era andato a vivere Pietro la rende impura per gli ebrei, no? Visto che tocca la pelle di animali morti. Però essendo timorata di Dio è accettata tranquillamente nella comunità. Il Signore le aprì il cuore per aderire, avere la fede alle parole di Paolo. Quindi come per Cornelio, anche adesso è Dio che apre alla nuova fede il cuore di Lidia. E come per Cornelio fu battezzata insieme alla sua famiglia, familiari, domestici, servi. Non si parla di un marito, per cui molti commentatori presumono che sia vedova. Però casa di Lidia sarà la prima comunità cristiana in Europa. Nel secondo libro di Samuele, al capitolo 7, il profeta dice: Dio non abita una casa costruita dall'uomo. La casa è la prima chiesa, abitazione, costruita da Dio. I cristiani a questi tempi non hanno ancora un tempio o luoghi di culto. La liturgia si svolge in casa. È lì che nasce e cresce la comunità. La mentalità e le usanze antiche facevano sì che la scelta religiosa del capo famiglia, il padre, come per Cornelio, o tra un capitolo, alla fine del capitolo, il carceriere, oppure la madre vedova, come nel caso di Lidia, allora la loro scelta di fede era abbracciata dagli altri componenti della famiglia, senza discussione. Servi e eventualmente schiavi compresi. Se ci sono dei neonati o dei bambini, essi seguono la scelta del padre. E nel caso del cristianesimo sono battezzati come gli altri. Lidia invita Paolo e il suo gruppo a rimanete nella mia casa, non solo allora come ospiti, ma se la casa è la chiesa, se la casa è la comunità, allora il significato è molto più ampio. Non è solo ospitalità, ma è fratellanza, è condivisione, è crescita spirituale. Questa prassi doveva essere così normale nelle prime chiese che un documento come la Didache, più o meno 70 d.C., pone dei paletti per allontanare chi se ne approfittava. Vi leggo giusto qualche versetto della Didache, perché se ritrovo, eccola, perché è interessante. Chi insegna la conoscenza del Signore, accoglietelo come il Signore. Per gli apostoli e i profeti, secondo il principio del Vangelo, fate così. Ogni apostolo che giunge da voi, accoglietelo come il Signore. Egli non rimarrà che un giorno solo, se vi fosse bisogno anche un altro. Se rimane per 3 giorni è un falso profeta. Congedandosi l'apostolo non prenda nulla se non il pane sin dove si fermerà, cioè il pane quotidiano, il pane del cammino. Se chiede denaro è un falso profeta. Non è profeta ognuno che parli nello spirito, ma se ha i modi del Signore. Da questi modi sarà riconosciuto il falso e il vero profeta. Se qualcuno dirà nello spirito dammi il denaro o altre cose, non ascoltatelo. Se dirà di dare ad altri che sono bisognosi, allora nessuno lo giudichi. Chiunque venga nel nome del Signore sia ricevuto, poi valutandolo lo conoscerete, avrete giudizio per la destra e la sinistra. Se chi è venuto è di passaggio, aiutatelo quanto potete. Non rimarrà da voi se non 2 o 3 giorni, se necessario. Se vuole fermarsi da voi, avendo un mestiere, lavori e mangi. Se non ha un mestiere, provvedete secondo il vostro giudizio, perché un cristiano non viva tra voi ozioso. Se non ha voglia di lavorare, è uno sfruttatore di Cristo. Guardatevi da costoro. Quindi già nel 70 dopo Cristo a Roma si cominciava a subodorare, no?
Non lavora, non mangerà.
Esatto. Tant'è che un certo Luciano di Samosata, no? Che è un paese della Siria, no? Questo Luciano vive tra il 120 e il 190 dopo Cristo, no? Ed è uno scrittore, un retore e un fine umorista satirico che ebbe gran successo nell'impero con i suoi libercoli. Scrisse un libro che si chiama De morte peregrini, la morte di Pellegrino, che narra la storia di un filosofo greco di nome Proteo, che conduce una vita scandalosa, è un Berlusconi premaniere, insomma, così, no? Scandalosa perfino per i canoni dell'impero, arrivando anche a commettere un omicidio, no? Si vanterà di aver ucciso il proprio padre. Allora in Siria viene condannato. Lui scappa prima di essere catturato, è un po' un Tulliani, se vogliamo, prima maniera, non scappa a Dubai, ma scappa a Roma, dove si cambia il nome in Pellegrino. Si presenta ai cristiani dicendo di essere perseguitato per la sua fede, no? Di essere un cristiano di Gerusalemme, apostolo e profeta, fuggito dopo una visione da parte di Gesù. Sarà accolto a braccia aperte, stimato, approfittando delle situazioni si arricchirà, farà carriera, diventerà un retore, diventerà un personaggio importante a Roma, carriera, avrà assistenza gratis e aiuto da parte di tutti, finché è diventato di nuovo importante e famoso in Roma, svelerà il suo trucco, presentando i cristiani come creduloni e tornando a fare il filosofo nella capitale. Poi sarà ucciso durante una rissa e cose del genere. Però al di là del racconto, questo libretto anticristiano, o meglio di satira contro i cristiani, mostra come nelle comunità cristiane dell'anno 150 si praticava amore fraterno, assistenza ai poveri, assistenza ai perseguitati, accoglienza verso tutti, comunione dei beni. No? Questo Luciano non ce l'ha solo coi cristiani, eh? Grazie a Dio ce l'ha con tutti. Scrive anche Dialoghi degli dei, in cui pone in ridicolo la religiosità popolare greca e latina. No? Le divinità, Zeus, Minerva, eccetera, parlano tra loro e dicono: ma guardate quegli imbecilli che fanno, ma guardate quegli altri cosa fanno, che creduloni, ma che proprio superstiziosi, no? E ci rompono le scatole continuamente, pretendono pure che mangiamo la carne che ci immolano, ma noi abbiamo i nostri chef e dobbiamo andare a mangiare quella roba, ma sono proprio delle bestie. Quindi è quello, no? Oppure scriverà il falso profeta, molto simile al libro su Pellegrino, no? In cui si fa gioco di maghi, taumaturghi e ciarlatani della fede, no? Facendo la storia di questo falso mago che però incanta tutti, riesce ad arricchirsi alle spalle della creduloneria del popolo, no? È un Cecchipaone, se vogliamo, uno di Freddi ante litteram, no? È uno scrittore che si studia pochissimo a scuola, è molto raro trovarlo, e invece è uno dei fini umoristi del mondo greco e romano. Allora, torniamo a Paolo. Come la nuova fede nacque in Israele dopo un battesimo in un fiumiciattolo, Gesù al Giordano, così il cristianesimo ha inizio in Europa col battesimo di Lidia in un torrente. Come Gesù dopo il battesimo invita gli apostoli a stare con lui, così Lidia invita il gruppo di Paolo a stare presso di lei. Come Gesù dopo il battesimo viene tentato dallo spirito del male, così ora Paolo dovrà scontrarsi contro lo spirito del male, la divinazione, che è l'episodio prossimo, ma che vediamo
dopo l'intervallo
o dopo Pasqua.